sünd'ger, stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt.
Liebe Brüder,
cari fratelli e sorelle nel Signore,
ich heiße euch
do a voi tutti il benvenuto di cuore nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo, anche a voi che vedete o udite via internet, siate benvenuti di cuore. E noi tutti aspettiamo oggi una benedizione. Attendiamo con ansia ciò che Dio ha da dirci in questo pomeriggio. Prima di leggere la scrittura, ho un annuncio da fare. Se Dio vuole e viviamo, la domenica 10 luglio 2022 alle ore 14 nella Casa del Popolo a Zurigo, il fratello Frank ci porterà la parola. Questa predicazione non sarà trasmessa in diretta, ma poi si troverà sul sito web. Ora vorrei leggere una parola nella prima epistola di Giovanni, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quanto amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al suo Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al suo proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Quale parola meravigliosa abbiamo letto! Ciò ci ha dato la vita eterna, e questa vita si trova nel suo Figlio. Vogliamo pregare. Signore Gesù, ti ringraziamo Lodiamo e glorifichiamo il tuo nome meraviglioso di Gesù. Signore Gesù, benedici il nostro caro fratello Frank. Benedicilo e ti ringrazio che tu ungi le sue labbra. Signore Gesù, apri le nostre orecchie, apri i nostri cuori, affinché la tua parola veritiera possa penetrare nei nostri cuori e che possa portare frutto. Fedele Signore, tu ci hai chiamati, tu ci hai cercati e tu ci hai trovati. Tu ci hai messi sulla via, Signore fedele, e ti preghiamo, conduci e guidi ognuno su questa via verso di te, Signore Gesù, perché sappiamo che senza di te non raggiungeremo mai il traguardo. Signore Gesù Cristo, ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua bontà, per tutto ciò che hai fatto per noi sulla croce di Golgotha. Signore Gesù, benedici noi e a te solo sia la lode, l'onore e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Cari fratelli e sorelle nel Signore, vi saluto molto, molto cordialmente. Abbiamo già sentito dal fratello Keller una meravigliosa parola di introduzione. Ritorneremo a questa parola. Sì, viviamo in un tempo in cui molte cose avvengono per quanto concerne l'ambito religioso. Così abbiamo avuto il Venerdì Santo e la Pasqua sono dietro a noi e l'ascensione di Cristo e Pentecoste sono davanti a noi. Siamo riconoscenti di cuore che non soltanto festeggiamo questi giorni quale ricordanza, ma che possiamo riconoscere secondo la storia della salvezza ciò di cui si tratta in realtà. Il nostro Signore è morto per noi, ha preso su di sé tutti i nostri falli e peccati. Quanto egli ha versato il sangue del nuovo patto, per darci per grazia il perdono, la riconciliazione, la piena salvezza e per grazia e possiamo accettare tutto ciò. Poi vediamo il nostro Signore, quale risorto, come colui che è stato seppellito e poi come colui che il terzo giorno è risuscitato dai morti e che dopo la risurrezione è stato visto e udito da molti testimoni e perfino egli ha trascorso 40 giorni con i suoi discepoli per parlare con loro del regno di Dio. Poi li prese con sé a Betania e levando in alto le sue mani li benedisse E mentre egli li benediceva, è stato elevato nel cielo davanti agli occhi loro. Però prima egli ha dato l'ordine di missione che noi, quali suoi testimoni, che dobbiamo annunciare l'Evangelo in tutto il mondo. Il mandato è: andate in tutto il mondo. Egli poteva dire: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. E perciò andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E se leggiamo Matteo capitolo 28, abbiamo una parte dell'ordine di missione. Se leggiamo Marco capitolo 16, abbiamo di nuovo una parte dell'ordine di missione. E se poi passiamo agli Atti degli Apostoli, allora vediamo l'esecuzione dell'ordine di missione. Vediamo la fondazione della Chiesa neotestamentaria. E veniamo e udiamo ciò che veniva predicato, come veniva battezzato. Vediamo e udiamo tutto ciò che è accaduto fin dal principio nella Chiesa neotestamentaria. Come tutti i credenti biblici lo sanno, ora viviamo alla fine del tempo della grazia. Le profezie bibliche si adempiono in tutto il mondo, come il nostro Signore in Matteo, particolarmente nel capitolo 24, l'ha predetto, parlando di guerre e di strette di ogni specie, di epidemie, di terremoti, di tempi cari. Tutto ciò avviene nei nostri giorni. E il nostro Signore dice: ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Dunque, siamo arrivati al tempo della fine e possiamo annunciare in tutto il mondo il messaggio divino originale, come ci è stato lasciato nella Sacra Scrittura. Ora leggeremo alcuni versetti dall'Epistola di Giovanni. Il fratello Keller ha già letto dal capitolo 5 e non devo dimenticare di dare i molti saluti e anche da Zurigo di salutare tutti in tutto il mondo che ascoltano, che possono credere con il cuore che siamo vicini al ritorno di Gesù Cristo e che il Signore ha dato un compito particolare al nostro diletto fratello Branham, cioè di portare il messaggio divino originale. Egli ha fatto la sua parte e poi, durante i 60 anni passati, ho predicato la parola del Signore in esattamente 165 paesi e il messaggio divino ha raggiunto tutte le estremità della terra. La scrittura è stata adempiuta che dice che l'Evangelo del Regno di Dio sarà predicato a tutti i popoli, quale testimonianza, e poi verrà la fine. L'Evangelista è uomo di Dio, Giovanni, era il discepolo che Gesù amava ed egli ha messo in risalto nelle sue epistole l'amore. Ora leggeremo alcuni versetti dai capitoli e che Dio dia grazia che accettiamo ogni parola, che la credano di cuore e che esaminiamo noi stessi se la nostra vita è in armonia con la parola. Il cristianesimo non è una religione. Dio ci ha portato non una religione, ma in Gesù Cristo, il suo figlio primogenito, Dio ci ha dato la grazia, la salvezza e la vita eterna. Ora leggiamo alcuni passi biblici dell'Epistola di Giovanni e chiedo al fratello Bong di leggere. Leggiamo il primo Giovanni, capitolo 1, dal versetto 5 al versetto 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre.
Amen.
Amen. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. E il nostro Signore poteva dire: io sono venuto quale luce in questo mondo. Chi mi segue non rimarrà nelle tenebre. Chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Questo è il nocciolo del messaggio divino che noi annunciamo. Per favore, leggiamo il versetto 6. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Anche ciò diciamo con grande dolore. Ciò concerne al 100% tutti coloro che si ritrovano in questo versetto, che d'un lato attestano di essere credenti, dall'altro lato camminano nelle tenebre, non hanno sperimentato personalmente Dio, la parola non è stata loro rivelata e vanno avanti nella loro dimensione religiosa senza aver veramente la luce divina. Più avanti, leggiamo il versetto 7. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. A questo possiamo di nuovo dire col cuore: se camminiamo nella luce, e con ciò non si pensa al sole che brilla durante il giorno, ma la luce, la rivelazione che Dio ci ha data per grazia, e possiamo camminare alla luce della parola e avere comunione con il Signore e gli uni con gli altri per grazia. Per favore, leggiamo in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 1. Figliolini miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto.
Amen.
Che il Signore sia ringraziato. Ancora siamo sulla terra e può accadere che ci succede qualcosa su cui noi non abbiamo contato. Ma quale anziano che l'anno prossimo avrà 90 anni, posso dire che nessuno genuino credente peccherebbe intenzionalmente, trascriderebbe la parola di Dio intenzionalmente. Ciò non esiste. Se però abbiamo commesso uno sbaglio, allora possiamo andare al nostro Signore che è entrato col suo sangue nel santuario eterno e quale intercessore intercede per noi tutti. Per favore, leggiamo in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 6. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Anche a questo diciamo Amen. Una pretesa è una cosa e l'altra è se veramente avviene così. Se noi pretendiamo è una cosa, ma che Dio dia grazia affinché la pretesa diventi realtà divina nella nostra vita di fede. E io posso dire come nelle cose terrene, come osserviamo le prescrizioni che ci sono nel traffico stradale, così nelle cose spirituali possiamo osservare ciò che il Signore ha detto e ce l'ha dato sulla via senza cadere nelle difficoltà. Lo posso dire tranquillamente. Con la mia automobile ho viaggiato attraverso 15 diversi paesi, ho fatto 3 milioni di chilometri, non ho ricevuto alcuna multa, neanche un'unica volta mi sono reso colpevole di qualcosa, perché mi sono attenuto alle regole e in realtà sono stato con la macchina a Roma e sì, a Varsavia e ovunque. Così vorrei semplicemente riportare questo nell'ambito spirituale, che ci muoviamo nell'ambito della parola di Dio, che osserviamo tutto ciò che ci viene comandato senza renderci colpevoli di alcuna trascrizione. Per favore, leggiamo in 1 Giovanni capitolo 2, dal versetto 9 al versetto 11. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Questa è una parola molto seria. Tutti parlano dell'amore, ma chi lo pratica? Chi pretende di seguire il Signore, di amarlo e odia il suo fratello? Cosa è questo? Amerai il Signore e Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza e il tuo prossimo come te stesso. Un vero figlio di Dio non può assolutamente portare odio nel suo cuore. Al contrario, preghiamo per i nostri nemici e li benediciamo nel nome del Signore e preghiamo che Dio sia misericordioso verso di loro. Per favore, leggiamo il versetto 10. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Lodato sia il nome del Signore. Chi ama sinceramente e onestamente il suo fratello rimane nella luce e non può inciampare, perché sa dove va, cammina nella luce. E possiamo testimoniare con piena umiltà che è possibile di camminare nella luce e di amare i nostri fratelli e sorelle in Cristo con tutto il cuore e con tutta l'anima nostra. Per favore, versetto 11. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. In merito potrebbe essere detto molte cose. Chi non ama il suo fratello cammina nelle tenebre. Può parlare di luce, può parlare del Vangelo, del messaggio, può parlare di tutto e tuttavia è spiritualmente accecato e in realtà non vede dove va. Che Dio possa dare grazia che tutti i fratelli e tutte le sorelle in Cristo camminano nella luce e che l'amore di Dio possa essere rivelato in noi tutti e tramite noi tutti per l'onore di Dio nel nome santo di Gesù. Per favore, leggiamo in 1 Giovanni capitolo 2 dal versetto 15 al versetto 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Anche questa parola è molto, molto seria e che io possa dire con umiltà, sono diventato credente allora che avevo 14 anni e ho consacrato la mia vita al Signore. Ma chi abita in un piccolo posto e quale giovane e insieme con tutti gli altri, voi sapete ciò che avviene. Ecco che viene il fine settimana, viene la tavola e sopra la birra che si beve in compagnia, poi viene il ballo, poi viene questo e quest'altro. Ma Dio mi ha dato la grazia che fin dall'inizio sapevo che non appartenevo a questo mondo. Neanche una sola volta mi sono seduto a tavola e ho bevuto birra. Neanche una volta ho danzato. No, non ho visto neanche un film. Neanche una volta sono andato al teatro. Con 14 anni ho consacrato la mia vita al Signore ed Egli ha benedetto. Dunque, chi ama Dio non ama le cose di questo mondo. E io posso dire che Dio ha accordato grazia che io potessi consacrarli la mia vita a Lui. E l'ha accettata e l'ha benedetta. Per favore, leggiamo il versetto 16. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. Riguardo a questo non c'è più nulla che deve essere detto. Tutto ciò che è mondano non è per noi quali credenti. Noi siamo nel mondo, ma non dal mondo. Così ha detto il nostro Signore. C'è una grande differenza tra l'essere credenti e l'essere increduli. E, fratelli e sorelle, cari amici, che io lo possa dire. Chi è veramente diventato credente ha lasciato la via larga che porta alla perdizione, si è messo in cammino sulla via stretta, e su questa via stretta, per grazia, raggiungerà il traguardo. Per favore, leggiamo il versetto 17. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. A questo possiamo dire Amen. Il mondo passa, ma Dio e i Suoi rimangono in eterno. A cosa serve alle persone di aver vissuto sulla terra se non hanno usufruito per loro personalmente della grazia di Dio? Siamo qui sulla terra affinché riceviamo la vita eterna per poi essere eternamente con Dio. perché solo colui che ha ricevuto la vita eterna tramite la fede in Gesù Cristo può e vivrà in eterno. Per favore, leggiamo in 1 Giovanni capitolo 2, i versetti 20 e 21. Quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza, vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. O lodato e glorificato sia il Signore. Qui viene menzionata la parola unzione. Il nostro Signore era l'unto. Cristo significa nella nostra lingua l'unto, il consacrato, e nell'Antico Testamento i re e i sacerdoti erano unti con olio, unti, e così erano consacrati a Dio. La Chiesa del Nuovo Testamento ha ricevuto a Pentecoste lo Spirito Santo, l'unzione santa, e lo Spirito Santo ci conduce in tutta la verità e testimoniamo e lo diciamo veramente davanti al Signore, come abbiamo letto, che nessuna menzogna ha la sua origine nella verità. La Sacra Scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento ci è stato lasciato e qui abbiamo la verità riguardo a Dio, riguardo al battesimo, alla Santa Cena, riguardo alla risurrezione, alla vita eterna. Qui abbiamo tutto in un unico libro. Vale a dire nell'Antico e nel Nuovo Testamento, entrambi vanno insieme. Ora arriviamo ad un punto che mi fa male. Da dove gli uomini nei primi 500 anni dopo Cristo hanno preso tutte le dottrine che non concordano con la Bibbia? Perché? Perché non hanno più rispettato la Bibbia quale unica autorità, ma hanno messo le proprie interpretazioni al di sopra della parola e hanno prestato fede a queste interpretazioni. Ciò fa semplicemente proprio male. E se noi pensiamo a tutti questi uomini dopo il tempo post-apostolico, che sia Ireneo, a Martino, ad Agostino e tutti questi uomini che hanno vissuto e poi hanno trasmesso le loro proprie dottrine riguardo a ciò che sta scritto nella Bibbia. Una delle dottrine principali che fa veramente molto, molto male, che deve veramente essere dichiarata anti-Dio, anti-Cristo, anti-biblico, è la dottrina della cosiddetta della Santissima Trinità, ditemi se anche una unica volta nella Bibbia si parla di una Trinità, di un Padre eterno, di un Figlio eterno, di uno Spirito Santo eterno. Se sta scritto nella Bibbia anche una unica volta di tre persone eterne. No, neanche una volta, soltanto del Dio eterno. Ed egli ha detto al suo popolo Israele: ascolta, ascolta. Lo ripeto perché deve essere sottolineato: ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, e così via. Non avrai altri dei accanto a lui. Quanto si tratta di Dio, è sempre scritto al singolare, e in tutto l'Antico Testamento la nascita del Figlio di Dio è stata annunciata in anticipo, e ne vediamo l'adempimento nel Nuovo Testamento. Il Figlio di Dio non è nato nell'eternità o nel cielo. Il Figlio di Dio è nato sulla terra. Lo Spirito di Dio adombrò Maria, e l'angelo Gabriele le aveva detto: Maria, hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli darai il nome di Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. La rivelazione di Dio, quale Padre nel Figlio, è la più importante che possa essere, perché soltanto il Figlio di Dio, quali figli e figlie siamo stati riportati nella nostra posizione originale verso Dio, cosicché possiamo pregare: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Oggi non possiamo trattare di più vicino questo tema, ma il nostro Signore è l'unto, il Messia. Egli è colui in cui Dio si è rivelato personalmente sulla terra. Egli portò la nostra colpa, i nostri peccati, morì sulla croce di Golgotha, nel suo corpo terreno. Per favore, fratelli e sorelle, riflettete una volta in merito. Se andate a Genesi, capitolo 2 e capitolo 3, lì Dio il Signore ha creato Adamo alla sua immagine, ma Dio il Signore era nella corporità spirituale, ma Adamo è stato preso dalla terra, e Adamo era nella corporità carnale, e anche Eva era nella corporità carnale che è stata tratta da Adamo. E siccome i primi uomini hanno peccato nel corpo di carne, il Signore che li aveva creati nel corpo di carne doveva lui stesso prendere la responsabilità e lui stesso venire in un corpo di carne per compiere qui nella carne la redenzione e riportarci quali figli e figlie di Dio nello stato primordiale. Per me il tema della Deità è il più amato, il più prezioso, il più importante. Potrei piangere quanto rifletto in merito che tutte le chiese cristiane credono ad una Trinità che non esiste affatto e miliardi di persone vengono ingannate. Oh, che Dio possa accordare ancora una volta grazia che tutti potessero ritornare alla vera fede vivente e sperimentare la loro conversione personale a Cristo e vivere la loro adozione quali figli e figlie di Dio. Più avanti leggiamo in primo Giovanni il secondo capitolo il versetto 28. E ora, figlioli, rimanete in lui affinché, quando egli apparirà, possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui, coperti di vergogna. È anche una parola molto seria. Qui si parla del ritorno di Gesù Cristo e che dobbiamo rimanere in lui per non essere delusi quando egli ritornerà per portarci a casa. E crediamo pienamente e siamo convinti che il Signore ha accordato grazia e che l'ultimo messaggio ci è stato portato, che veramente tutto che concerne la Deità, il battesimo e tutti i temi biblici, che saremmo riportati al 100% a Dio, alla parola, affinché tutto quadra al 100%. E a questo appartiene anche il battesimo biblico. Il nostro Signore parla ancora oggi a noi tutti. Chi crede e sarà stato battezzato sarà salvato. La fede proviene dalla predicazione e chi diventa credente in Gesù Cristo si fa battezzare secondo la parola di Dio. E anche qui, cari fratelli e sorelle, il nemico è riuscito direttamente già al concilio di Nicea, che durò dal 321 fino al 325. Si può leggere quanti hanno preso parte al concilio, su quali punti si è litigato. Oggi si può premere un paio di tasti e già siamo informati su tutto. E cosa avvenne? Hanno aggiunto alla dottrina della Trinità il battesimo trinitario e poi hanno detto: dunque battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fino all'anno 325 dopo Cristo, nessun uomo è stato battezzato in questa formula. Tutti sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Poi, come ho già menzionato, si è aggiunto la formula trinitaria alla formula del battesimo e entrambi sono anti-Dio, anti-Cristo, anti-biblico. Lo dico ancora una volta nell'amore, perché ci sono delle persone che sono destinate di diventare credenti, di essere chiamate fuori. Ci sono delle persone in ogni popolo e lingua che sono destinate di udire e di credere l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. Che io possa dire quale testimonianza prima di arrivare alla fine, quanto ho udito come il fratello Branham predicava su questo battesimo biblico e con ogni serietà indicava che dobbiamo ritornare al principio, a Dio, alla parola e anche riguardo al battesimo, che i discepoli avevano esattamente capito che loro hanno battezzato nel nome in cui Dio si è rivelato a noi, quale Padre nel Figlio e tramite lo Spirito Santo. Battezzateli, battezzateli dentro nel nome. Ho 21 diverse traduzioni della Bibbia nel mio studio. È stato veramente tradotto alla leggera. E battezzateli dentro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre non è un nome, Figlio non è un nome, Spirito Santo non è un nome. Quale era il nome? Pietro, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, dovette dire nella sua prima predicazione il giorno di Pentecoste: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Negli Atti degli Apostoli, nelle Epistole, in tutto il Nuovo Testamento, da Pentecoste, dalla fondazione della Chiesa, tutti i veri credenti sono stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo tramite una unica immersione. Si può leggere negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 8, versetto 16, nel capitolo 10, versetto 48, nel capitolo 19, i versetti 5 e 6, si può e si può, possiamo e possiamo e dobbiamo leggere la parola di Dio e credere e finalmente vedere che questo è il tempo in cui tutti devono ritornare a Dio e alla parola e uscire da ogni eresia, dalla prigionia babilonica, uscire da tutto. Ora, per terminare, la parola che abbiamo già udito: chi cammina nella luce chi riceve per grazia la rivelazione di Gesù Cristo, a chi Dio si è veramente rivelato, e il Signore dice ancora una volta: chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Che tutti coloro che oggi hanno ascoltato o che ascolteranno in seguito, che possano credere di cuore ciò che la Scrittura ha detto, ciò che veramente sta scritto, e che da nessuno si verifica che egli sia rimasto indietro, perché non si è piegato sotto la mano di Dio, sotto la parola, ma che ostinatamente è andato avanti. E lo dico con un cuore sincero anche a tutti che pretendono da sé di essere battezzati nello Spirito Santo. La mia domanda è: siete guidati dallo Spirito di Dio? Lo Spirito di Dio conduce in tutta la verità, e la parola di Dio è la verità. A cosa servono ai più di 550 milioni pentecostali e carismatici sulla terra, e ciò che sono, se tutti rimangono nei loro propri insegnamenti e rimangono nelle proprie assemblee e non si lasciano condurre dallo Spirito Dio in tutta la verità? Lo dico ancora una volta: lo Spirito Santo che ha ispirato la Sacra Scrittura ci conduce in tutta la verità della parola di Dio. Siate benedetti con la benedizione del Dio Onnipotente. Vorrei rivedervi al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Maranatha, Shalom, Alleluia, Amen. Ci alziamo per la preghiera. Dio benedica tutti da Zurigo in tutto il mondo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola preziosa che abbiamo udito. Ti ringraziamo che accordi al fatto Frank sempre di nuovo grazia per annunciare la tua parola. La tua parola è spirito e la tua parola è vita. Ti ringraziamo, la tua parola opera in coloro che l'ascoltano e la credono, ciò per cui tu la mandi. Ti ringraziamo per tutto e ti chiediamo: benedici il tuo popolo nel mondo intero che ha udito questa predicazione, e in particolare ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle qui in Svizzera. Sii ringraziato per la tua benedizione nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Amen.